Dunque, osservate, allora, presero una grande quantità di pesci, però non capiscono chi è quel personaggio. Versetto 7. Allora, quel discepolo che Gesù amava, ho capito, però che cosa vuol dire? Ecco, l'amore ricevuto. Allora, colui che ha ricevuto l'amore è capace di riconoscere. Ecco, quindi non è tanto Giovanni, ma colui che si sente amato ha la misura giusta per riconoscere. E che cosa dice allora? È il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, ha un tonfo al cuore. Dice, ma allora, ci insegue proprio, non ci lascia in pace. È proprio lui. Allora, siccome era un po' svestito, si cinse la veste ai fianchi e che fa? Si gettò in mare per fare che cosa?
Per andare
verso di lui. No, no, per andare verso il Signore. Il Signore era sulla riva. Lui era in mezzo, era sulla barca piena di pesci, però quando sente che è il Signore, lascia lì la barca, i pesci, e capisce che il punto di attrazione è il Signore e non la barca e i pesci. Dunque, gli altri discepoli invece erano tutti preoccupati della barca, gli altri discepoli erano preoccupati dei pesci,
potevano lasciarla affondare?
Non potevano, evidentemente. Vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci. Non erano lontani da terra se non un centinaio di metri, quindi trascinano la rete con i pesci dentro. La cosa sorprendente è questa. Adesso attenzione: appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Beh, chi è che l'aveva acceso?
Gesù.
Evidentemente Gesù. E quindi vedono già un pranzo pronto. Gesù allora disse: portate un po' del pesce che avete preso. Beh, Gesù vuole anche coinvolgere i suoi discepoli, vuole che diventino collaboratori di quella cena che sta preparando. Portate il vostro pesce, quello che avete preso. Allora Simon Pietro salì sulla barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. 153, non 154, non 155, 153. Beh, non so se li hanno contati, ma il numero è simbolico. 153 era, per la zoologia, l'ictologia, non so come si chiami, per i trattati di pesca dell'epoca, era il numero dei pesci conosciuti. Ha preso tutti, tutti. Quindi allora qui sono altri pesci, non sono i pesci, però è di quei pesci che devono mangiare, no? è di quei pesci che devono, come dire, con i quali devono entrare in rapporto, un rapporto vitale, perché il mangiare è il rapporto della vita. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Cioè, già veramente, insomma, la Chiesa è questo luogo dove ci possono stare tutti senza che si rompa la rete. Gesù, e qui si capovolge la cosa, è Gesù che ha preparato da mangiare. Dunque loro, finché la cosa è dipesa da loro, hanno preso niente. Gesù interviene, prendono pesci, sono ritornati alla riva, mica loro si mettono a fare da mangiare, ma Gesù fa il cuoco, si mette nell'atteggiamento di dedizione, di servizio, nell'atteggiamento di amore, che è stato la caratteristica della sua umanità. Quindi rigenera i suoi discepoli attraverso l'amore dato, li rigenera. Allora capite che quello che dicevamo all'inizio non era slegato da quello che stiamo dicendo adesso, anzi io l'ho fatto apposta, perché altrimenti non si capisce, no? Questo brano qua, dopo ci si ferma alla esegesi così immediata, ma non si capisce il nesso. Insomma, il nesso profondo è questo, che noi possiamo funzionare nella misura in cui viviamo l'amore che ci genera. E la nostra, come dire, la nostra opera è di consegnarci a questo amore, è di accettare nella fede questo amore che ci ama e dare la nostra fiducia a questo amore così prodigo che non, come dire, che non rifiuta nulla, quindi che si mette a totale disposizione nostra. Venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene chi era il Signore. E qui c'è l'ambivalenza della fede. La fede, sì, c'è il Signore, ma sei proprio tu? Sapevano che era Lui, ma non osavano domandarglielo. È l'ambivalenza della fede. Anche noi viviamo così, no? Sì, è il Signore che mi ha mandato tutte queste cose, belle e brutte. È Lui che me le ha mandate. Però uno dice, ma proprio il Signore me le ha mandate queste cose qua? No? La fede è giocata su questa ambivalenza, perché se non ci fosse questa ambivalenza non ci sarebbe la fede, non ci sarebbe bisogno della fede. Che io dica c'è la lampadina accesa, non c'è bisogno di fede, perché è evidente. Ma se la lampadina fosse un po' accesa, un po' spenta, ma è accesa o è spenta? No? Quindi è necessario che ci sia questa chiarezza e questa ombra, perché uno si decide e dica è accesa, oppure dica è spenta. Che è un atto, un'opzione, quella di dire acceso o è spento, quando non vedi se è acceso o è spenta. Così di fronte al Signore, noi vorremmo che tutto fosse chiaro, che tutto fosse andasse di per sé, ma non va così. Quando voi stabilite dei rapporti con delle persone, è tutto chiaro? No. Eppure, perché vi fidate? Se vi fidate, evidentemente. Cioè, cosa fate quando vi fidate di una persona? È perché decidete che la parte di dubbio che ci può essere dentro quel rapporto è un incidente. Non ha così potere sull'altra parte che vi porta a dire posso fidarmi. No? Quindi la fede è sempre giocata sul chiaroscuro. Ma perché è giocata sul chiaroscuro? è giocata sul chiaroscuro perché attraverso di essa si gioca la nostra libertà. Altrimenti, difatti, io devo fare un'opzione. Devo dire, merita che mi fidi. Devo giocare la mia libertà, devo fidarmi. E perché è necessaria la libertà? Perché senza libertà non c'è amore. Non c'è amore senza libertà. Se uno è obbligato a volere bene, non ha, come fa ad amare? Dite a una ragazza, devi sposare quello lì. Aspetta. Cioè, l'amore si gioca tutto sulla libertà, sulla fiducia. Ecco, quindi è il Signore, non è Lui. Sì, l'ha detto Giovanni. Giovanni ha capito perché ama. Ma gli altri che erano preoccupati dei pesci invece che del Signore sono in questa condizione di non chiarezza, ma chissà. Sì, è lui, no? Ma non osavano domandargli, ma sei proprio tu? No? Ecco, quindi vedete come Dio è capace di rispettare veramente tutti, è capace di rispettare quello che con fede sincera, immediata, no? Riconosce, è capace di rispettare quello che come Pietro appena ascolta sulla fiducia di un altro, l'amico Giovanni, appena sente è il Signore, allora subito si fida del Signore e va incontro a lui, oppure come tutti gli altri, i quali sì, no, ma, e forse noi siamo da questa parte, no? Forse noi siamo qui perché appunto dentro di noi non è ancora avvenuto questo cambiamento di percepire che Lui davvero ci ama a tal punto che ci rispetta, no? Ci rispetta fino in fondo, ci dà il suo amore, ma non ci costringe a vivergli bene. E desidera che siamo noi a muoverci. Lo vedremo per la prossima volta nella sequela, quando Gesù chiederà proprio a Pietro, ma allora mi vuoi bene, sì o no? Cioè Dio non vuole essere amato da un robot, non vuole essere amato da una persona che non abbia libertà, non vuole essere amato da un pappagallo, ma implica la tua libertà, e la bellezza del rapporto sta nella libertà, nel poter dire potrei non volerti bene, ma io ti voglio bene. Alla fine bisogna andare a pescare lì, nel fondo della nostra coscienza, e tirare fuori l'atto della fede, no? Tirare fuori da lì, dire sì, è vero, ci sono tante ragioni che mi impedirebbero di vedere che tu sei lì, ma io nella mia libertà dico sì, ti voglio bene. E noi giochiamo qui, giochiamo su queste, come dire, su questi chiaroscuri, no? E lì occorrerebbe scendere sempre davvero più in profondità. Vedete, la libertà è un miracolo. È un miracolo che nessuno ha come ce l'ho io, e nessuno ce l'ha come ce l'hai tu. Ciascuno di noi è libero nella sua umanità, è libero secondo quella che è la sua storia, no? Ed è chiamato a dare una risposta secondo quella libertà lì. Ieri sera io ho fatto un incontro e c'era un ateo, si dichiarava apertamente ateo, no? E io lo guardavo con una grande tristezza, perché dicevo, guarda, il buon Dio non gli ha dato la fede a sto uomo qua, però Però tutto sommato è uno che sta cercando, è uno che vorrebbe, è uno che non riesce a dire mi fido. Perché non riesce a usare la libertà a quel punto lì di dire ci sto, no? E capita anche a noi tante volte, no? Quando noi siamo sovraccarichi, per esempio, di qualche negatività, di qualcosa che ci opprime, quando noi siamo carichi magari di dolore per qualche disgrazia, e allora questa libertà, come dire, come fai a dire ti voglio bene dentro a un dolore che ti fa male, no? Fai fatica. Eppure anche lì hai la possibilità, se appena appena tu scendi dentro di te, capisci che puoi dire sì o no. Il dolore ti condiziona, è vero, ma non puoi fermarti dentro al dolore. Ma anche la gioia ti condiziona, perché anche nella gioia tendi a dimenticarti di lui presente, no? Che bello, sto bene, mi vanno bene le cose, cosa? Sì, Signore, ti ringrazio, no? Però è di superficie, non scende dentro all'anima. E forse quando si è nella disgrazia è più facile addirittura scendere nella profondità di se stessi, fare esperienza della propria nullità. Non ho niente, non ho pescato niente, sono un fallimento, ma ci sei tu. Forse lì si riesce ancora di più a giocare la propria libertà. Però capite che giochi sottili, su quali giochi sottili si consuma la nostra vita di fede. E com'è grande una persona che abbia il coraggio di superare magari tutte le resistenze e dica: Signore, a me non mi interessa niente, io ti voglio bene. Per poter fare questo ci vuole l'azione dello Spirito, abbiamo detto prima, e lo ripeto, abbiamo bisogno dell'azione dello Spirito, però abbiamo bisogno anche della nostra libertà. Lo sapete com'era l'assioma che Sant'Ignazio diceva? Fai tutto come se tutto dipendesse da Dio. Fai tutto come se tutto dipendesse da te. Quindi è necessaria la tua libertà. Ma direi che è bello il gioco della libertà, potersi consegnare così a quel Signore che si presenta. E come si presenta? Si presenta come colui che ti fa vivere, come colui che ti dà da mangiare, come colui che permette che dentro di te scorra la vita. Sono venuto perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza. Questo, per esempio, è uno di quegli assiomi che sono stati totalmente cancellati dalla nostra cultura. È per questo che è in crisi la nostra cultura cristiana, perché è cancellata la fede, no? Perché noi pensiamo che il Signore è venuto a metterci addosso un'armatura in più, oltre già a tutti i fastidi che abbiamo. Ci ha messo addosso i 10 comandamenti. Come sarebbe bello non avere i 10 comandamenti, dicono gli anarchici. Poter fare quello che si vuole. Sì, va bene, ho capito. Trasformiamo il mondo in una prigione. Perché dopo, homo, homini, lupus. No? Allora, noi abbiamo cancellato questo, abbiamo pensato il messaggio del Vangelo, abbiamo pensato in chiave di norme da rispettare, ma abbiamo perso la percezione che il Vangelo è un rapporto di amore, è il rapporto con cui tu percepisci un amore che ti ama, e perciò la tua risposta diventa, per quello che sarai capace, no? Sarà anche data dagli atti buoni, degli atti appunto che sono segnati del Vangelo. Amerai il Signore, non ruberai, che so io, rispetterai gli altri, eccetera. Tu ti dici come... Ma sono la conseguenza questi, capite? non sono l'atto dimostrativo che vuoi bene. Perché noi li viviamo così. Signore, il fariseo, no? Signore, guarda, ho osservato tutti i comandamenti. Mica come quello là. Là in fondo, quello là. Che invece era là e diceva, abbi pietà di me che sono peccatore. E Gesù dice, quello là ha agito bene, questo qui no. E noi molte volte abbiamo il fariseismo dentro di noi. Liberarci di questo è una grande grazia. Quindi reimparare a capire che la relazione di amore è ciò che ci fa vivere. E questa relazione di amore ha un punto di inizio. Lui, non io, lui. È lui che parte. È lui che mi prepara da mangiare. È lui che mi dice getta le reti dall'altra parte. Cambia rotta, convertiti, cambia atteggiamento. Non l'idea di essere tu a procurarti da mangiare, io vado a pescare, non questo, perché ci penso già io per questo, tu fidati. Capite che proprio il Vangelo ci rovescia come un calzino, ci rovescia da cima in fondo, ma ci rovescia per modo tale che noi possiamo ottenere una fecondità che è infinitamente più grande che se noi ci appropriassimo della vita. Mi spiego? Bene, allora nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. E poi? Gesù. Attenzione, perché ogni parola è carica di significato. Gesù si avvicinò. Ecco, finalmente adesso il rapporto è a tu per tu. Prima era lontano, no? C'è questa operazione di avvicinamento che avviene un pezzetto alla volta. I discepoli arrivano con i loro pesci, smontano dalla barca, arrivano davanti a Gesù, ma sarà lui, non sarà lui, ma chissà come mai. Il motivo qual è? Il motivo è perché Gesù è il risorto, cioè è colui che è trascendente alle condizioni materiali. No? Per esempio adesso lui è qua. È qua. Però guarda, sentite com'è pesante il nostro silenzio. Perché dire è qua, uno spontaneamente gli viene dove? Qua. È qui, tra noi, in questi rapporti, in questo mio parlare, in questo vostro ascoltare, è qua. E dov'è che tu devi dire sì, ti voglio bene? Qua. No. Non quando sarai fuori. Quando sarai fuori sarà ancora un'altra volta, perché vi ho detto che il problema è che la permanenza del Signore è di sapere se Lui permane dentro la nostra vita oppure no. Ecco, per poter arrivare a questo occorre avere come uno sguardo contemplativo, cioè uno sguardo che sa andare oltre l'immediata visibilità delle cose, che sa vedere, cioè, laddove chi ha occhi soltanto fisici non vede. L'amore che una madre ha per il figlio, e dov'è? O si vede nel fatto che gli fa da mangiare, nel fatto che gli stira le... E il figlio non lo riconosce, eh? Quante volte voi avreste desiderato che i vostri, o vostro marito, o vostro, dicesse, come sei stata brava, ma guarda che bello. Quante volte l'avreste desiderato? Mai una parola. No, mai una parola. Eppure l'amore si toccava lì, no? Così come Gesù, fa vedere l'amore attraverso venite a mangiare. Vi ho preparato da mangiare. Il risorto... Appunto, non è la risurrezione, il risorto è il presente che ha bisogno degli occhi della contemplazione per essere visto. È per quello che noi diciamo che quello che facciamo al più piccolo dei nostri fratelli lo facciamo a lui. Sì o no? Sì, però per noi suona moralisticamente, cioè come un dovere. No, non è un dovere. È invece la capacità contemplativa che ti permette di vederlo. Sto parlando arabo. La capacità contemplativa, che vuol dire rientrare dentro di sé e guardare con gli occhi dell'interiorità, gli occhi della fede, no? Quelli ti fanno vedere, quelli ti rendono consapevoli di un mistero che sta davanti a te, lui, il presente. E dunque si avvicinò, sentite allora com'è pesante questo si avvicinò, no? E che fa? Attenzione, qui c'è uno schema che vi ricorda, ve lo ricordo, me lo sapete dire voi. Prese il pane, lo diede loro, e cos'è? È uno schema. Qual è questo pane? Bravissimi, siete degli esegeti nati, si sente? Quindi il pane che Gesù dà non è soltanto il pane materiale, è quel pane che è lui stesso, che dà a se stesso. E così pure fece con il pesce. Il pesce. Come si dice in greco? Ikatus. E le parole sono Jesus, Christos, Teu, Ios. Gesù Cristo, figlio di Dio. Che era il segno che i discepoli utilizzavano per dire Gesù. Ikatus. Il pesce. Jesus Christos. Uios, figlio. Tu di Teu, di Dio. Gesù Cristo, figlio di Dio. Quindi da se stesso. Da se stesso perché l'uomo viva. È per vivere che si dà da mangiare, no? Ecco, allora possiamo interrogarci, è scritto lì una serie di domande che è il compito a casa, eh? Questa volta abbiamo il compito a casa. Allora, qual è il livello della mia vita di fede? Patisco con i miei contemporanei un'accelerazione del tempo, non ho mai tempo, e una saturazione degli spazi, non ho più nessuno spazio per me, che neutralizzano ogni risonanza interiore. Cioè, ho tante cose da fare, no? Ma dentro di me non risuona più niente. Dobbiamo domandarci su questo lavoro, che ormai siamo veramente schiacciati nel tempo e nello spazio. Secondo, come uscire da un'eventuale situazione di stagnazione spirituale? Oggi l'abbiamo visto come. Le circostanze della vita sono una provocazione alla mia testimonianza di fede, oppure sono appiattito sulla routine da piccolo burocrate del sacro? Allora, le circostanze della vita mi richiamano al Signore, oppure sono lo schermo intorno al quale mi arrabatto e mi arrabbio magari pure? È bello interrogarsi. Quali sono i momenti in cui sperimento la tenerezza di Gesù per me? mi concedo ad una sostanziale mistica della sua presenza, lo so riconoscere al tatto, mi parla, oppure rientra nel conto degli insegnamenti che ho imparato e che dico anche agli altri. Ah, c'è il Signore, però dentro non risuona niente, capite? È un bel esercizio, provateci. Bene, allora dicevamo così nella scritta qua: il Signore risorto non si rivela sulla linea della potenza, ma dell'amore gratuito. Si manifesta come colui che si avvicina ai suoi discepoli e si prende cura di loro, mostrando la nuova via del credente. Questo vedete che la traiettoria è quella. Bene, allora ci fermiamo qui, diciamo una breve preghiera insieme, chiediamo al Signore di aumentare la nostra fede, questa fede che abbiamo visto essere, che ha bisogno di essere vissuta come riconoscimento della sua tenerezza di amore.
Scusi, padre.
Sì, prego.
Lei ha detto, no, mi parlo, che Dio abita in tutti, quindi abita in quelli che, insomma...
In quelli che credono e in quelli che non credono. Nei peccatori.
Certo. E come mai allora nel Vangelo, no, c'è scritto, io sto alla porta e busso.
È perché abbiamo detto.
Perché ci lascia liberi di accettarlo o di non accettarlo.
Allora.
Quindi è in tutti fino a un certo punto.
Allora.
Lui vuole essere in tutti, però se noi non apriamo la porta,
la nostra libertà è sacra.
Abbiamo detto prima della libertà. L'abbiamo detto?
Sì.
E allora la risposta è lì.
Ci lascia la libertà, siamo noi che ci abbiamo.
Allora è lì. Lui c'è, ma se tu non apri, non sta lì. Allora, immagina che tu hai un amico che viene da lontano. Fa freddo, è buio, bussa alla porta. E tu non apri, e lui sta lì. C'è o non c'è?
C'è, lui c'è.
E allora?
Ma non abita, perché per dire abita.
Abita, è sotto il tettuccio della casa. Sta lì fuori dal porta.
Io abita per me.
Lui c'è, ma se non lo riconosci.
Se non lo riconosci.
Lui c'è, devi riconoscerlo. È come se non ci fosse.
E quindi lui non può operare in queste persone. Quando noi preghiamo.
Non può operare. Dal nostro punto di vista non può operare, ma dal suo punto di vista sa lui come fare. Fa persino rima. Ma lui con il suo amore può riuscire a cambiare, ad attrarre la libertà. No, se non è oggi, potrebbe essere domani. E colui che magari si nega, magari lo fa esteriormente, perché poi dentro, che cosa c'è dentro al cuore dell'uomo? Chi lo sa? Come dentro di noi c'è tanta poca fede, così nel cuore di tanta gente magari c'è più fede, no? Di quello che noi possiamo immaginare.
E poi ancora un'altra cosa. Come facciamo noi a far capire, entriamo nelle nostre famiglie, no? Che si è felici stare con Gesù. Cioè, è la testimonianza, lo capisco. Cioè, io devo essere felice, è la felicità mia, la gioia di partecipare, di credere, di sentirlo presente, dovrebbe o può contagiare. Però io devo anche accettare il diverso, la diversità degli altri.
E
in che modo, ad esempio, nei giovani, nei familiari, far capire che la solitudine, a volte una persona mi dice, dei miei, mi dice, non sai che cosa voglia dire essere solo in mezzo a tutti. Io a volte dico, ma vieni qualche volta con me. E non viene. Come fare per far capire che la vita sarebbe più bella, che sarebbe più felice? Tanti mali...
Sai,
secondo me...
Il problema è che su queste cose non bisogna avere nessuna pretesa, perché quando si ha delle pretese si guasta tutto.
Allora,
eh? Sì, poi il problema è dimostrare, no? È di testimoniare, come dicevi tu, quindi la testimonianza è un mostrare sensibilmente, attraverso la nostra umanità, mostrare sensibilmente la bellezza di cui tu parli. No? E quindi noi molte volte presentiamo una fede che non è sensibile, cioè che non si vede. Se non si vede diventa difficile, no? Deve essere vista, deve essere sperimentata, toccata la fede. E poi vedi, il seme gettato non cresce quando vuoi tu, e non cresce perché tu lo tiri su. Cresce per sua forza intrinseca. Se non è oggi, può essere domani, forse magari quando tu non ci sarai più, quella persona dirà: mamma mia, com'era brava mia mamma, com'era brava mia zia, che so io, no? Cioè, non dipende da noi, però a noi è chiesto di essere testimoni, e testimoni non vuol dire parlare, capite? Testimone vuol dire mostrare attraverso la propria umanità che cosa voglia dire essere sorpresi dalla bellezza di Cristo.
Grazie.
Allora diciamo una preghiera.
Indurre in tentazione, ma